Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buonasera, benvenute e benvenuti e grazie. C'è una parte aziendalista prima di cominciare, che è quella in cui qui stacchiamo, che serve per l'orario, brutta figura subito. Ok, parte aziendalista. Poi sulla parte aziendalista, quella in cui vi ricordo che Radio Popolare esiste grazie al vostro sostegno che ci ascoltate e che anche la festa è possibile naturalmente grazie al sostegno che nel nostro caso, molti di voi lo sanno già, si chiama abbonamento. Questa cosa con cui vi torturiamo un paio di settimane all'anno anche in onda, ma che tutto sommato poi alla fine anche un po' vi piace. L'abbonamento è un contributo libero, perché la radio ovviamente si ascolta anche gratuitamente, che parte da 90 euro all'anno. Come sapete, per noi è essenziale perché la gran parte del nostro bilancio si fonda sui contributi volontari di voi ascoltatrici e ascoltatori. Potete farlo dal sito www.radiopopolare.it, potete farlo anche allo stand della radio che è proprio all'ingresso della festa. Quindi se non siete ancora abbonate ad abbonati, un pensierino fatecelo, perché per noi è davvero non solo utile ma di più fondamentale, perché viviamo grazie a voi, alla nostra comunità di ascolto. Esaurita la parte aziendalista, che per appunto è un po' importante, e ci tenevo davvero molto all'incontro di questa sera che vi stiamo presentando, non solo perché i libri di cui parliamo sono due libri molto belli, dietro c'è un banchetto in cui poi, o anche adesso, anche subito, li potete acquistare. Il libro di Valentina Baronti, La fabbrica dei sogni, che racconta l'esperienza di Valentina nel gruppo di sostegno alla lotta della GKN di Firenze, e il libro di Raffaele Cataldi, Male sangue, storia di un operaio dell'Ilva di Taranto. Entrambi sono di Edizione Allegre. E lo sottolineo perché Edizione Allegre, oltre ad organizzare proprio all'interno di GKN ogni anno il Festival della Letteratura Working Class, sta investendo molto per far riscoprire anche in Italia questo tipo di letteratura e di narrativa assolutamente fondamentale, non solo per quello che racconta, ma anche per contribuire a creare un po' di più di coscienza politica e sulle tematiche del lavoro. E non solo appunto perché sono due libri che raccontano due storie molto belle. Raffaele Cataldi, come viene anche detto nel titolo, è un operaio dell'Ilva di Taranto, uno dei fondatori del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che magari qualcuno conosce perché è l'organizzatore del concerto dell'1 maggio, che anche fortunatamente ormai, dico dal mio punto di vista, ha superato per impatto anche quello di Roma. E che porta tutti gli anni dei contenuti decisamente densi e decisamente importanti. L'idea di questa sera era quella di mettere a confronto due esperienze che da un certo punto di vista sono molto diverse. Giochiamo anche sulle parole. Da una parte c'è la fabbrica dei sogni, la GKN, su cui un gruppo di operai che si sono visti licenziare da un fondo finanziario ha deciso di condurre una battaglia per la reindustrializzazione di quel sito in un'ottica di riconversione sostenibile, ecologica, legata al territorio, quindi che non solo producesse, ma che producesse qualcosa di buono e qualcosa di utile, di farlo attraverso un azionariato popolare e il coinvolgimento appunto del territorio, dell'università, in tutte le sue varie componenti. Dall'altra abbiamo quella che potremmo definire la fabbrica degli incubi, che è l'Ilva di Taranto. L'Ilva di Taranto era la più grande acciaieria d'Europa, ha superato diverse vicissitudini delle sue diverse proprietà, a partire da quella storica dei Riva, che hanno fatto letteralmente profitto sulla pelle non solo della sicurezza di chi ci lavorava dentro, ma anche di una città, Taranto, una città pesantemente inquinata, visibilmente inquinata. Se vi capita di andare a Taranto, voi arrivate a Taranto e non so se avete mai visto un campo da tennis, la terra rossa che c'è nelle vicinanze di un campo da tennis. Taranto è una città che quando arrivata è esattamente così, vi sembra di arrivare su un campo da tennis, solo che non è la terra dove si gioca, sono le sostanze inquinanti che escono dalle ciminiere dell'Ilva. Dentro quella fabbrica delle persone ci lavorano, sempre di meno, perché le proprietà che si sono susseguite, l'ultima di ArcelorMittal, hanno lasciato sostanzialmente andare la fabbrica in condizioni sempre più fatiscenti e di conseguenza sempre più inquinanti, e a Taranto si muore. A Taranto si muore di tumori, si muore di malattie sanguigne e si muore a causa dell'inquinamento di quella fabbrica, cosa che ha portato negli anni a mettere di fronte la città e anche chi ci lavora a un dualismo che in realtà è un'alternativa imposta, non è un'alternativa reale, tra salute e lavoro. E poi con Raffaele parleremo di perché questa alternativa in realtà è di fatto un ricatto di fondo. Ecco, due esperienze apparentemente diverse che però in realtà hanno anche un legame molto forte. Il legame molto forte è quello della lotta, è quello di non arrendersi all'ineluttabilità del proprio destino, quindi di provare collettivamente a cambiarlo. Raffaele l'ha fatto nel comitato, col comitato Lavoratori Liberi Pensanti, Valentina unendosi al gruppo di sostegno di GKN, e quindi far vedere che concretamente qualcosa di diverso è fattibile e che si può effettivamente fare, e che quindi quando ci dicono non c'è altra via, non c'è altra alternativa, molto banalmente non è vero, non crediamoci, perché le storie che vi raccontiamo oggi ci dimostrano esattamente il contrario. Occorre mettersi in gioco, occorre la fatica di farlo in prima persona, occorre anche rischiare, perché va dirlo, occorre anche rischiare per farlo, mettere in gioco i propri punti fermi, mettere in gioco il pavimento di vita, su il pavimento su cui magari abbiamo costruito la nostra vita, però per crearne una migliore per se stessi e per gli altri. E a partire dalle esperienze individuali raccontate in maniera diversa nei libri, Raffaele Cataldi la racconta in maniera diretta la sua esperienza, Valentina attraverso la chiave narrativa di un personaggio di invenzione, ma che in realtà poi ha note molto autobiografiche che di invenzione poi non è, e che attraversa questa fabbrica e l'esperienza di questa fabbrica. Ecco, in queste due esperienze, con punti di contatto e invece espressioni molto diverse, ci raccontano appunto questa storia, che è quella che vorrei portare a voi oggi. Ho chiesto nella preparazione di questo incontro a Valentina e Raffaele di tenermi assolutamente da parte. In questo caso, al di là di questa lunga introduzione, sono loro i protagonisti e sono loro che vorrei che si confrontassero, in qualche modo anche si intervistassero tra loro. Magari ogni tanto qualche input cercherò di darvelo. E vorrei iniziare dall'esperienza, in questo caso in positivo, da quella della fabbrica dei sogni. A partire da questo titolo e perché la fabbrica dei sogni, e che cosa vive, che attraversa il tuo personaggio, e se questo sogno è effettivamente qualcosa di irrealizzabile, un'utopia, o se è qualcosa che concretamente ci si può arrivare.
Grazie, grazie Massimo, e grazie a tutte e tutti per essere qua. Il sogno, questa fabbrica, la GKN, il giorno che ha smesso di produrre semiassi ha iniziato a produrre sogni, e li ha prodotti soprattutto per noi esterni che siamo stati e che siamo tuttora dentro quella lotta. Perché questo lo riconoscono gli operai stessi, ci dicono, a me me lo dicono spesso, noi stiamo lottando per il nostro posto di lavoro, ma te perché vieni qui tutti i giorni? No. Perché senti questa, l'importanza di questa lotta che stiamo facendo? Non tutti loro lo capiscono, perché appunto per loro è una cosa normale lottare per il proprio posto di lavoro, ma non tutti capiscono perché per noi che siamo lì è così importante, che non è un movimento di solidarietà nei loro confronti, noi ci andiamo per noi stesse, perché abbiamo trovato in quella lotta un motivo di andare avanti collettivamente, perché siamo sempre più invece ridotte nei nostri piccolissimi spazi individuali, che tra l'altro sono sempre più piccoli, le famiglie sono sempre più piccole, le comunità sono sempre più piccole, e quindi è una boccata d'aria fresca arrivare alla GKN e trovare invece tante persone, non soltanto tra gli operai, ma soprattutto tra le solidali e i solidali che ci sono, trovare persone che magari hanno lo stesso problema, che, con le quali magari ti puoi confrontare su come lo hanno affrontato loro, su come possiamo insieme affrontarlo in un altro modo, in un modo più collettivo, come il collettivo di Fabbrica appunto ci ha in qualche modo reinsegnato a fare. Io quando ho portato questo libro all'edizione Allegre, la prima domanda che mi hanno detto: sì, però per andare nella collana Working Class tu sei di origine operaia, la tua famiglia erano operai? Sì, la mia famiglia erano operai e contadini, e quindi entravo a pieno titolo nella collana Working Class. Però poi, se ci ripenso oggi, è vero, io rispetto alla mia famiglia ho avuto l'opportunità di studiare, mi sono laureata e ho tentato di fare un lavoro che in qualche modo mettesse a frutto i miei studi, non mi è riuscito, e ora sono un'impiegata del livello più basso, un'impiegata pubblica del livello più basso. Quindi alla fine sono operaia anch'io in qualche modo, nel senso che il mio lavoro è comunque un lavoro che mi dà uno stipendio basso, che non mi permette sempre di arrivare agevolmente alla fine del mese. Non è che sia una lavoratrice povera, assolutamente, però neanche una lavoratrice che arriva tranquilla alla fine del mese. Ho comunque i miei problemi di diritti, per quanto nell'amministrazione pubblica abbiamo un livello di diritti più alto rispetto a tante altre situazioni del privato, però niente è perfetto, e anche lì i diritti li stanno erodendo. E quindi a un certo punto mi è venuta una specie d'orgoglio di dire: no, però anch'io sono working class, non soltanto perché mio babbo era operaio, la mia mamma era contadina, no, sono anch'io working class. Poi ho letto il libro di Raffaele e ho detto: no, no, fermi. Io in una fabbrica ci sono entrata la prima volta alla GKN quando la fabbrica era chiusa, spenta. Ho visto i macchinari, mi sono immaginata come dovesse essere lavorare lì, ma io non ci ho mai lavorato. Poi ho letto il libro di Raffaele, dove lui racconta com'è il lavoro all'Ilva, e ho detto: no, sì, va bene, sono un'impiegata, tutto quello che ho detto prima, però da un certo punto di vista il suo lavoro è molto più coraggioso, prima di tutto per la vita che lui ha fatto lì dentro, che ora ve la racconterà, ma anche perché quella stessa cosa di pretendere un sogno di una fabbrica diversa. Una cosa è pretenderla da operaio in cassa integrazione e una cosa è pretenderla da una solidale che ha trovato un suo spazio sociale e di lotta in una fabbrica che sta cercando di costruire quella fabbrica dei sogni. Sono due cose completamente diverse, quindi è un approccio completamente diverso. Il mio nel libro è un approccio molto emotivo. È un romanzo inventato dei personaggi letterari, mi baso molto sulle emozioni che quella fabbrica ha provocato in noi, emozioni che poi ci hanno portato a una consapevolezza sindacale e politica diversa, che non si sono fermate lì, però ecco, lottare da dentro in una condizione come quella dell'Ilva e dire che ci vuole una fabbrica diversa da operaio cassa integrato, io penso che sia tutta un'altra storia, però ve la racconta Raffaele meglio di me.
Grazie a Massimo, grazie a tutte e tutti e grazie per l'invito. Passiamo dalla fabbrica dei sogni alla fabbrica degli incubi. Male Sangue non è nato come l'idea di fare Male Sangue, è nata successivamente alla scrittura di forse 1000 pagine di appunti presi da un operaio, lo dico subito, che vuole la chiusura dello stabilimento Ilva di Taranto, ex Ilva, ora Acciaierie Italia. Perché? Perché solo dalla chiusura di una fabbrica che ammazza prima di tutto gli operai. Io non sento più parlare della classe operaia, sembra che diciamo una parolaccia. Nel panel di prima ho sentito parlare della classe lavoratrice e dei lavoratori. La classe operaia, mi è piaciuto mettere in evidenza la classe operaia, il lavoratore, l'operaio che probabilmente non viene considerato in una catena di montaggio, ma è un anello di quella catena che se manca si ferma tutto. L'operaio, quando voi avete sentito parlare, avrete sentito parlare di AIA, ad esempio, non viene considerato come malattia professionale dell'operaio.
La valutazione di impatto ambientale, sì, sulla base di cui si dovrebbe dare la possibilità,
sì, è come
a una
se
fabbrica di funzionare.
All'Ilva di Taranto l'AIA se la fa il padrone. Se il macellaio è come se il macellaio deve fare una legge e se la fa per conto suo, può usare la carne vecchia di 40 anni, questo è in sostanza. Quindi un racconto fatto per un'esigenza, inizialmente per un'esigenza personale, perché tutti quanti parlano di Ilva, voi sentite parlare del telegiornale e vi dicono che l'Ilva, sentite parlare solo di cassa integrazione. Ma non vi dicono quanti operai muoiono all'interno dell'Ilva per malattia e perché per incidenti sul lavoro. Vi dicono che i giudici hanno sequestrato l'Ilva. Falso. C'è stato un sequestro e il giorno dopo hanno fatto un decreto. Quindi l'Ilva non si è mai fermata. L'Ilva non si è mai fermata. E dal 2012 ad oggi ci sono stati 9 morti sul posto di lavoro, 2 dei quali 2 operai sulla stessa gru. Queste cose ce le dovrebbero raccontare i politicanti che vanno in televisione a chiedere i voti e i sindacalisti confederali e USB che a Taranto dicono che si può fare l'acciaio green. Anche questa è un'altra cosa da smascherare, perché non esiste acciaio green. Quando vi parlano a Taranto usano tante parole vuote, ambientalizzazione. Ho imparato che non esiste manco sul vocabolario questo termine. Decarbonizzazione, quindi siamo tutti pronti alla decarbonizzazione. E perché usano i fossili? Quindi dobbiamo parlare di forni crematori a Taranto, perché quello succede. Nessuno c'ha il coraggio di dire che nei forni elettrici vanno a gas. È un gas, è un fossile. Quindi non dobbiamo prendere in giro nessuno. Noi questo chiediamo, di non prendere in giro più nessuno. E io mi sento preso in giro. Da questo nasce l'esigenza. A Taranto hanno coniato pure l'arretramento della fabbrica, quindi dovevamo mettere le rotelle e dovevamo spostare una fabbrica che è 2,5 volte la città di Taranto, perché questa è un'altra cosa che non vi dicono. Non vi dicono che è un ciclo integrale, quindi la materia prima parte dal porto e poi esce come prodotto finito al porto. Il porto che dovrebbe essere veramente il futuro di Taranto, ma che siccome c'è bisogno, che il porto serve all'azienda, serve all'Ilva, quasi tutte le banchine del porto sono in gestione all'Ilva per quasi 90 anni. Quindi tutte queste bugie che ci raccontano, chi ci rappresenta in sostanza? Perché se i segretari nazionali dei sindacati si vanno a sedere e decidono per la mia vita, senza che siano entrati manco mezza volta in fabbrica, e allora un problema c'è. Io non vi posso parlare delle batterie, delle cocherie, degli altoforni, perché io non ci ho lavorato là. Io ho lavorato ai tubifici, aria a freddo, è notizia delle notizie. I tubifici sono chiusi dal 2008, quando mentre Riva, padron Riva di Brescia, veniva a prendere i soldi da Taranto e faceva record di produzione, noi andavamo in cassa integrazione, sempre Ilva eravamo. E faceva scendere da Brescia un gruppo di persone, i fiduciari, che ci venivano a gestire. E non comparivano in nessun organigramma. Tutte queste cose, chi ve le deve dire? Un operaio qualunque? O chi sta in fabbrica a tutelare il lavoratore? Perché io sento sempre parlare, bisogna tutelare il lavoro. No, bisogna tutelare il lavoratore. Il lavoratore deve lavorare in una fabbrica dove non si deve ammalare, e il sottoscritto si è anche ammalato di tumore, e il paradosso è, sapete qual è? Che io mi devo dimostrare che mi sono ammalato perché la fabbrica non ha rispettato le regole. Io ho perso, questo libro è dedicato a un compagno che ha rifiutato 200.000 euro dall'Ilva perché a lui piaceva fare il sindacalista, piaceva difendere gli operai, ma no che lui si metteva dietro, no, lui si metteva avanti e ha bloccato le macchine più di una volta ed è stato licenziato e gli hanno messo a contare le barche. Se avete la compiacenza di leggere il libro, troverete un punto dove c'è una pagina dove c'è un link dove si può vedere il video che Massimo Battista, a cui ho dedicato il libro, e che è morto a ottobre, perché la rabbia è questa. Siamo noi operai che la subiamo quella fabbrica. Siamo noi che dobbiamo, io sto girando l'Italia per riuscire a smascherare nel mio piccolo, con 10 persone, 20 persone, 30 persone, a Capi Bisenzio mi è capitato di stare, quante persone erano, forse 5.000, non lo so, forse 5.000 persone. All'1 maggio che facciamo noi a Taranto, che ci siamo dovuti inventare, quest'anno c'erano 50.000 persone. Sicuramente non prendiamo i soldi di chi dovremmo combattere. Quindi da qualche altro 1° maggio ci distinguiamo, almeno per quello. Perché il nostro 1° maggio, e saremo lieti di festeggiare il 1° maggio anche noi, quando a Taranto avremo qualcosa da festeggiare, si finanzia con i soldi dei compagni, ma quelli veri. No, quelli che vanno in piazza a manifestare con la bandierina dell'ambientalismo e poi hanno preso i soldi dalle famiglie Riva. La famiglia Riva non ha rispettato le regole perché aveva sul libro paga, da destra a sinistra, quasi tutti i politicanti. Basta vedere il processo ambiente svenduto, non lo dico io. Io le ho sapute perché sono andato a leggere le carte, perché mi sono andato a informare che cos'è la decarbonizzazione. Perché non la possiamo fare all'interno dello stabilimento? Perché a Genova, parliamo del nord, l'aria a caldo non era compatibile con la salute, con la vita umana, e hanno chiuso l'aria a caldo e quella produzione l'hanno portata a Taranto, perché a Taranto abbiamo i polmoni d'acciaio. Sembra una cosa ironica, però è veramente da sentirsi impazzire. Quindi diciamo a noi a Taranto fare male sangue. Il titolo di questo libro è uscito spontaneo, perché ogni giorno è come combattere contro i muri di gomma. È perché abbiamo tutti contro, perché hai il padrone ed è normale, hai il governo ed è normale, hai i sindacati contro e non lo so se è normale. Perché noi non siamo a prescindere contro i sindacati. Ma quello che succede a Taranto, devi per forza andare contro. Noi ci siamo presi una piazza per poter gridare, una piazza dei sindacati. Nel 2012 sono scesi a Taranto perché dovevano manifestare per il lavoro, ma in realtà era per manifestare contro la decisione del giudice di mettere sotto sequestro gli impianti inquinanti. Poi si è andato avanti sempre per facoltà d'uso e perché ci sono stati nel frattempo 18 decreti fatti da tutti i governi, da destra a sinistra. Ripeto, se lo fa un governo di destra, diciamo che io lo devo combattere, ma se lo fa chi dovrebbe stare vicino agli ultimi, è un grande problema. E poi ci chiediamo perché le persone non vanno a votare. Questo è il problema. Però ci sono sempre gli stessi che gestiscono le nostre vite. Quindi, ritornando un attimo al 2012, il 2 agosto del 2012 ha cambiato la mia vita totalmente. Perché noi abbiamo, per prenderci la parola, abbiamo dovuto fare irruzione in un corteo dei sindacati confederali. Avevamo chiesto di poter parlare. non avevamo un fax, non avevamo una sede, abbiamo fatto un fax da un fioraio, abbiamo chiesto alla UIL, alla FIM e alla CGI e alla FIOM. UIL e FIM ci hanno risposto no, la FIOM, UIL e FIM no, la FIOM ancora la stiamo aspettando. Poi il caso ha voluto che quando siamo entrati in piazza stava parlando Landini e gli è stata tolta la parola, per questo si è offeso, ce ne dispiace, ma noi dovevamo dire che spezzavamo il ricatto delle catene, il ricatto occupazionale che ci teneva legati. Non si può scegliere tra lavoro e salute, non si può scegliere. Non, a che serve un operaio malato? Per colpa del suo lavoro, eh? Io parlo sempre per colpa del suo lavoro. E quindi l'esigenza di scrivere il libro, un libro che non è solo Ilva, è un libro dove tutti quanti ci possiamo ritrovare, perché quello che vivete voi si può paragonare a quello che viviamo noi. Tutti questi muri di gomma, queste continue delusioni. E quello è anche l'attivismo che deve riuscire a superare tutte queste avversità. Quindi il paragone con il ruolo del portiere, perché nella mia vita ho avuto la fortuna anche di giocare a calcio, di allenare la squadra della mia città. E per un tarantino entrare nello stadio Iacovone, che è lo stadio nostro, è il massimo che si possa chiedere. E quindi ho imparato a soffrire, ho imparato, mi è servito il carattere che si è formato quando facevo il portiere. E mi continua, ed è quello che mi fa andare avanti. Il libro cerca di smascherare questa grande importanza che è la città di Taranto per la nazione, per il PIL nazionale. Siamo importanti, però io ho mia nipote che si è dovuta trasferire a Milano per lavoro, per studiare. Ma deve essere una scelta. Non devo essere costretto, perché noi a Taranto non abbiamo neanche l'università. Quando vi parlano dell'indotto, l'indotto che abbiamo noi non è quello normale che dovrebbe esserci a fianco un'azienda che produce acciaio. No, perché i nostri cois, i nostri tubi, le nostre bramme vengono spedite al nord. Il nostro indotto è quello delle pulizie industriali. Il lavoro più schifoso che esiste al mondo, fatto da operai con contratti un mese, a 10 giorni, a 6 mesi. Perché devono fare numero? Perché poi ti devono venire a dire ci sono 20.000 bocche da sfamare con le loro famiglie. E la propaganda va avanti, e la propaganda va avanti. Fatto sta che io sono a casa dal 2018 in cassa integrazione. E mi viene detto anche che a me piace vivere di ammortizzatori sociali. Perché quando dice ai sindacalisti smettete di raccontare le fesserie, perché quella fabbrica non può essere decarbonizzata come dite voi, perché anche questo è un altro tema, perché quello che vogliono far passare è andare avanti con i forni, con i 3 altoforni che abbiamo a Taranto, prima, se non scoppiano prima, perché sono a fine vita e quindi ogni giorno si rischia di saltare in aria. E forse poi tra 20 anni fare qualche forno elettrico. In più ci vogliono mettere la nave rigassificatrice, perché la vogliono giustificare con i forni elettrici, che non faranno mai, perché ci vogliono i soldi per investire. E prima di fare tutto ciò dovresti spegnere, bonificare e decontaminare, cosa che non vogliono fare. E allora arriva la proposta, come GKN, da parte degli operai. Perché chi gestisce viene pagato profumatamente per trovare per dare le soluzioni. Noi saremmo quelli del no. Però ci siamo messi a studiare e siamo andati a trovare un documento di Confindustria Quindi non possono dire che è stato fatto dai comunisti, quelli, poi dipende. A noi il 2 agosto la FIOM e i sindacati ci dicevano che eravamo fascisti perché eravamo, ci siamo presi i microfoni. Dall'altra parte ci dicono che siamo comunisti perché non lo sappiamo, alternati. Io preferisco la parte più a sinistra. Poi quando tendono di dire gli ultras sono ultras, a me fa piacere perché sono un ultras nella mia città. Perché nel DNA dell'ultras ci sta prima di tutto la difesa della città e poi la difesa della squadra. Quindi c'è un mondo di cui parlare. Sì, se mi fermi.
Ti faccio fermare un attimo, Raffaele, perché avete tirato fuori due punti. Me sta anche un po' il gioco di cercare di farvi trovare due esperienze appunto molto diverse, anche due questioni comuni. E la prima che mi ha colpito è, da una parte c'è una fabbrica da chiudere, dall'altra una da aprire, e questo è chiaramente un elemento di differenza. Però in entrambi i casi c'è un elemento che è quello della centralità della fabbrica nella vita di un territorio, nel bene e nel male. E questo porta direttamente all'altra questione, ovvero sul fatto che voi stessi vi chiamate comitato, lavoratori e cittadini liberi e pensanti, così come GKN, per cercare di trovare una via d'uscita, ha dovuto rivolgersi al proprio territorio, e nella centralità della fabbrica, anche questo è un elemento che tutto sommato tendiamo a dimenticare sui nostri territori. La GKN non è in una città, è a Campi Bisenzio, potremmo dire alla periferia di una delle più importanti città italiane. È il rapporto però con quello che sta intorno, quindi di conseguenza con la città, che sono due punti chiave fondamentali. Uno, per riuscire a trovare quella soluzione che poi ci racconterai, e l'altro è un elemento appunto in un'Italia che si deindustrializza dimenticato, quello della centralità della fabbrica, non solo come polo lavorativo, ma anche come elemento di aggregazione. Valentina.
Sì, la GKN, tutto quello che ha fatto, non avrebbe resistito 4 anni senza un grandissimo consenso sociale che c'è ancora proprio in quel territorio. È vero che la periferia però è la piana industriale, la piana tra Firenze e Prato è il vero motore dell'economia di tutta la Toscana in realtà. E in quel territorio la storia della GKN è particolarmente sentita, non da quando l'hanno chiusa a 9 luglio, da prima, perché comunque è stata sempre una fabbrica che si è aperta al territorio, già da prima, da quando è nato il collettivo, si sono sempre fatti vedere, hanno partecipato ai momenti sociali della città, non soltanto a quelli della città, dalla celebrazione di una battaglia partigiana che c'è stata in montagna lì davanti, dove loro sono sempre andati, per esempio, e che è un posto molto sentito dai cittadini, molto, perché è morto un partigiano giovanissimo proprio dei Campi Bisenzio all'inizio del 44, per cui è ancora un po' per fare un esempio, è quello della battaglia partigiana, ma erano presenti quando altre realtà avevano delle rivendicazioni, anche il centro commerciale che c'è davanti alla fabbrica, quindi che ha avuto tutto un momento di crisi in cui rischiavano di licenziare, quindi anche lavoratori molto diversi da loro, con contratti diversi, con logiche diverse, però la GKN c'era, quindi è una presenza che è molto sentita. E questo consenso sociale è quello che l'ha tenuta in vita, perché effettivamente alla GKN sono state permesse delle cose che ad altri non vengono permesse anche dall'ordine pubblico stesso, perché sanno che se si tocca GKN si tocca un po' tutta la città e quindi poi diventa anche un problema d'ordine pubblico. E questo altrimenti non avrebbero resistito in un presidio dentro la fabbrica per 4 anni. Non è mai successo nella storia sindacale di questo paese che nel momento in cui una fabbrica chiude il presidio viene fatto dentro, e questo è successo invece che davanti ai cancelli, e che resiste 4 anni però, e che nessuno lo va a sgomberare, per esempio, e questo per tanti motivi, sia per motivi tecnici e politici di come quel presidio è stato tenuto, della dichiarazione dell'assemblea permanente, del sindaco che il primo giorno ha firmato prendendosi la responsabilità di quello che succedeva, quindi tutta una serie di elementi, ma l'elemento centrale è che il consenso sociale è molto alto. e questo è quello che permette anche di uscire da quel ricatto di cui parlava Raffaele, no? E quindi anche ci permette di avere la tranquillità, di avere una visione e di dire bene, allora però se questa fabbrica riapre, riapriamola in un altro modo. Pensiamo a un progetto che sia di utilità sociale, perché questa comunità è quella che è la vera proprietaria di questa fabbrica che l'ha difesa per 4 anni. Se ne parlava con Raffaele all'ultima manifestazione a cui ha partecipato anche lui, che come sempre ormai è diventato alla fine del festival, alla metà del festival di letteratura, ci si muove in corteo verso la città di Campi Bisenzio, quindi proprio verso il territorio da cui vengono anche tanti operai o tanti che sono andati in pensione. E lì ho avuto 2 episodi che nel libro non ci sono perché sono successi dopo, altrimenti ci sarebbero stati a pieno titolo. L'anno scorso io ebbi dei problemi perché io seguo, li aiuto un po' nell'ufficio stampa, quindi non potetti partire subito in corteo perché dovevo risolvere una cosa. Quindi presi la macchina, andai a Campi Bisenzio e tornai indietro a piedi per andarli a ricercare. E c'erano delle persone affacciate alle finestre e un altro parcheggiava, fa «Madonna, c'era una confusione, ci ho messo un'ora ad arrivare a casa, ma cosa succede?» «Ma c'è la CKN? Ah, allora va bene». Lui quindi va bene anche averci messo un'ora ad arrivare a casa, no? Oppure quest'anno, Raffaele se lo ricorda, siamo passati a un certo punto da una strada ai Campi Bisenzio e c'era un signore anziano che batteva le mani, alzava il pugno e piangeva quando ci ha sentito passare. E questo nonostante siamo passati 4 anni di propaganda, perché i giornali ci vengono contro continuamente, anche giornali letti dal popolo dei Campi Bisenzio, quindi i giornali locali, quelli che si trova in tutti i bar. C'è questo racconto cercando di delegittimare, ci sono state delle lettere anonime di un ipotetico gruppo di operai che sono contro il collettivo, quindi c'è stato un lavoro per cercare di delegittimare, ma non ce l'hanno fatta ancora. E la nostra forza io credo che sia quella lì. Per loro è più difficile costruirla perché appunto la situazione di Taranto è famosa in tutta Italia proprio per quel contrasto tra il lavoro e la città, e non ho usato la parola lavoratori, ma lavoro, quindi ho imparato. È più difficile, la GKN già partiva avvantaggiata perché aveva questo consenso che veniva da 80 anni di battaglie sindacali della Fiat di Firenze, che poi si sposta a Campi Bisenzio. Per l'Ilva è più difficile, ma io credo che alla fine la chiave sia quella lì.
È un altro bel paradosso comunque, se vogliamo, perché girata dall'altra parte, a Campi Bisenzio c'è una fabbrica, anch'io ho avuto la fortuna di poterla vedere all'interno, la GKN, una fabbrica moderna, bellissima anche da vedere, se poi siete appassionati di come dire, architettura industriale, vedere una fabbrica come la GKN da dentro è oggettivamente uno spettacolo. I macchinari, l'acciaio, l'idea di qualcosa di grandioso che l'uomo e le donne fanno funzionare e lo fanno trasformare in un prodotto utile alla collettività, utile a tutti. E c'è qualcuno che la vuole tenere chiusa e dall'altro invece è una fabbrica, la definivo fatiscente, dove letteralmente ogni settimana cadono dei pezzi di muro, cadono dei pezzi di intonaco, cadono dei pezzi di macchinari, quando va bene, che invece si vuole tenere aperta. Cioè, c'è qualcosa che non funziona in questa logica industriale.
Il problema è chi ci marcia sopra.
E chi ci marcia sopra,
perché gli ultimi della catena sono sempre gli operai, quelli che la subiscono. Ma noi, ogni governo mette i suoi commissari, le banche hanno tutto l'interesse a che questa situazione...
Però anche proprio per quanto conflittuale, il rapporto con la città è stato fondamentale anche per provare a individuare una via d'uscita.
Allora, rispetto alla città, noi ancora oggi abbiamo problemi, ma io anche in casa potrei avere problemi, perché se mia madre vedere in televisione e gli dicono che all'Ilva è stato risolto il problema ambientale, poi quando vado a casa, ma crede a quello che gli dice la TV o a quello che gli sto dicendo io? E ti parlo a livello personale, io parlo in prima persona nel libro, proprio perché mi aspetto che qualcuno mi dica no, stai dicendo il falso, e porto i documenti. Proprio per quello, mi porto sempre dietro i documenti, perché mi aspetto che qualcuno mi venga a dire no, non è vero, all'Ilva facciamo i fiorellini. Noi la settimana scorsa abbiamo rischiato di saltare in aria, perché è saltata una tubiera alla FO1, a FO1 che era stato a ottobre inaugurato da Orso, il ministro Orso, che due settimane fa, quando gli ho chiesto che pretendo, non che per favore mi fate fare, no, pretendo un lavoro che non mi faccia ammalare, un lavoro che devo fare in sicurezza, e gli ho detto che altrimenti quella fabbrica deve essere chiusa, la risposta è stata licenziati. Questa è stata la risposta. E noi questi personaggi li andiamo a prendere per strada, non ci mettiamo nessun fazzoletto al viso, andiamo a viso scoperto, perché non siamo noi che ci dobbiamo vergognare, sono loro. Il 30 aprile io ho fatto la presentazione del libro a Taranto, nell'ambito sempre della rassegna dell'1 maggio. E abbiamo avuto l'onore di avere tra la gente che è venuta a vedere questa presentazione uno dei tre commissari, Tabarelli, il quale all'inizio ha comprato il libro, ha voluto che gli facessi la dedica, e gli ho scritto: sono un operaio che vuole la fabbrica chiusa. A un certo punto, siccome noi siamo veramente in democrazia, le abbiamo dato la parola. Io le ho fatto solo due domande. Mentre stava parlando, gli ho detto: ma lì farebbe lavorare suo figlio le batterie? E non mi ha risposto. La seconda è stata la stessa che ho fatto al ministro. Si è alzato in piedi, e noi siamo i violenti, noi siamo i violenti, quelli che vanno a muso duro, si è alzato in piedi verso di me col dito e mi ha detto: ma tu pensi che io ho bisogno di leggere il tuo libro per riuscire a mandare avanti una fabbrica? Perché gli ho detto: vatti a sedere, perché io ti sto rispettando, non pensare che non riesco ad alzarmi, anche se lui è venuto con le corde del corpo. Io mi alzo lo stesso, non ho problemi. Però qua stiamo parlando sui temi, stiamo parlando di trovare le soluzioni. Probabilmente se lo deve leggere 2, 3, 4 volte il libro, perché è proprio il tema fondamentale, è il rispetto e la dignità dell'operaio. E questo è questo che io sottolineo, la dignità dell'operaio e non del lavoro, perché questa è una parola vuota. Se il lavoro mi uccide, se il lavoro mi rende invalido, andatevi a leggere i numeri degli infortuni che si fanno, che produce l'Ilva. A un certo punto i Riva si sono inventati una storia fantastica per non far andare gli operai all'infortunio. C'erano i premi per reparto che facevano meno infortuni di tutti gli altri, e quindi sono iniziate le infamità. Perché se c'era un operaio che si faceva male, c'era a fianco il collega che gli diceva perché perdeva soldi, perché il problema è sempre quello, forti con i deboli. Diceva: no, stava dormendo, si è distratto. Ci sono stati i primi rapporti per distrazione. Io ho portato in causa tutto il mio reparto perché a una riunione di sicurezza mi sono rifiutato di firmare, perché ritenevo di firmare un documento non vero. Perché mi dicevano: in caso di incidente rilevante bisogna andare in un posto d'attesa numero tot. Solo che questo posto d'attesa era in una zona sotto sequestro, perché due settimane prima abbiamo rischiato la vita a 200 persone perché è caduta una pensilina dove noi andavamo a marcare l'entrata e l'uscita. Allora io facevo notare: ma guarda che se io oggi mi sento male, l'ambulanza viene in quel posto, e se io mi devo salvare perché mi devono fare una manovra veloce, non mi salvo perché il numero di il posto di attesa è sbagliato. Finisce là, dopo un mese mi ritrovo un rapporto disciplinare, e ce l'ho qua, quando volete ve lo posso mostrare, e io le ho portate tutte in tribunale. Potevo evitare tutto facendo una semplice conciliazione. No, le ho portate tutte in tribunale, le ho portato, ho fatto testimoniare tutti, dal caporeparto all'ultimo operaio, perché i miei colleghi poi hanno firmato, io l'unico che non ho firmato. Questa è la situazione. Ma io non punterei mai il dito contro i colleghi, perché l'operaio è sotto ricatto. È il ricatto che dobbiamo togliere. E chi è complice di questo ricatto? Chi continua a raccontarci le favolette, nascondendo la verità. Perché parlare di chiusura significa perdere 8.000 tessere sindacali. Parlare di chiusura significa, per i partiti che dovessero parlare di chiusura, significa probabilmente perdere qualche voto. Ma tu non devi parlare solo di chiusura, devi dire domani chiudi e dopodomani devi fare questo. La domanda successiva, o posso dire il piano tardo?
Vai, vai.
Allora, siccome noi i compagni, i colleghi di lavoro, gli operai, li conosciamo, e sono, non ce la fanno più a stare là dentro, però ci dicono, vabbè, ma se chiude qua che dobbiamo fare? E ripeto, ci siamo messi a studiare. Abbiamo visto un documento di Confindustria dove dice che nel prossimo futuro il lavoro si deve sviluppare principalmente nell'ambito delle bonifiche. E il lavoro esce facendo un calcolo sui metri, i metri quadri da bonificare. Siccome abbiamo una fabbrica che è due volte e mezza Taranto, esce lavoro per 30 anni per 30.000 persone. Sono numeri che hanno dato loro, non noi. E i soldi ci sono. Se vi andate a leggere Piano Taranto, noi gli diciamo dove trovare i soldi, come fare. Gli diciamo i costi che nessuno parla, dei quali nessuno parla, i costi sanitari. Quanto costa un malato di tumore? E non c'è solo il tumore, signori miei. All'Ilva, le persone che abitano vicino all'Ilva, i bambini che abitano più vicino all'Ilva, hanno problemi di comprensione. Più vicino all'Ilva sei, e più hai questi problemi. Ma queste cose chi le deve smascherare? Raffaele Cataldi, che è l'ultima ruota del carro di Taranto e del mondo? O chi ci gestisce? Come facciamo noi a continuare a combattere? La mia arma, visto che non se ne possono usare altre, è questa. Fino a ieri potevamo andare per strada a fermare chiunque. Noi continueremo a farlo, perché siamo dalla parte della ragione. Ho sempre detto, quando è iniziata questa storia, mio figlio è una cosa, ti devi vergognare solo se vado a rubare. Ma se mi arrestano o mi denunciano, come è capitato, perché credo in questa lotta, non ti devi vergognare di tuo padre. Devi essere fiero. E ripeto, è importante la classe operaia, il valore della classe operaia è importantissimo. Va bene parlare di lavoratrici, lavoratori, ma la classe operaia faceva paura e deve continuare a fare paura.
Io credo
poi,
che
siamo, non ci lamentiamo poi se siamo governati dai fascisti, eh?
Io credo che siamo andati anche molto oltre la paura, nel senso che dai vostri racconti la cosa che viene fuori è che la soluzione non viene calata dall'alto, ma la soluzione viene fuori dalla sapienza operaia, viene fuori dalla elaborazione operaia, dallo studio in relazione con la città, come abbiamo detto, e in questo sta anche la centralità della fabbrica e del lavoro operaio, che è una cosa che viene sottovalutata spesso, credo, perché si chiede sempre che sia qualcun altro a dare soluzioni, a calare soluzioni dall'alto. Invece oggi stiamo raccontando di due situazioni, pur nella loro diversità, dove la soluzione arriva invece dal basso, da chi ci lavora, dagli operai in questo caso, perché di questo stiamo parlando. Siamo in conclusione e tocca fare un po' la domanda marzulliana adesso, non vogliatemene. E che cosa prendereste ciascuno dall'esperienza dell'altra? perché un po', da un po' vi conoscete, da un po' vi frequentate le rispettive lotte, per cui insomma un po' l'avete vista. E cos'è che prendereste, Raffaele?
Beh, loro sono riusciti a coinvolgere più persone, e quindi quando si sente GKN fa paura. Noi non siamo riusciti. Il problema è perché probabilmente è più grande, probabilmente ci sono interessi molto più grandi. Io una cosa, io l'ho vista la fabbrica, è un gioiello vero e proprio, ed è un peccato. Neanche il migliore reparto attualmente che abbiamo all'Ilva è così. Quindi la loro tenacia anche, perché questa storia, dobbiamo dire che a Taranto ha frammentato, e un altro coefficiente che ha frammentato è stato l'era 5 Stelle, che si è introdotta in tutte le realtà territoriali, anche nella nostra, e ci ha distrutto, ci ha tagliato le gambe. Noi dal 2017 ci stiamo facendo fatica a ritornare ad avere quella credibilità che abbiamo perso, perché ci siamo fidati di chi diceva che a Taranto non bisogna più accontentarsi del piatto delle lenticchie. Erano nostre parole: a Taranto non si deve morire più di lavoro. Mentre poi sono andati al governo e sono stati peggio degli altri. Quindi magari loro sono più bravi dal punto di vista politico, anche dal punto di vista della dialettica. A noi ci liquidano subito perché dicono che siamo violenti, perché non riusciamo ad avere un confronto. Ma il fatto sta che nessuno vuole avere il confronto con noi. Io ho chiesto prima al segretario della FIUM di rimanere, mi aveva da fare, ad esempio. E sono cose che noi chiediamo a Taranto, a tutti i politici, a tutti i segretari di sindacato. Però l'unico neo è questo, che chiediamo di fare questi confronti tra la gente, non nelle stanze. Non vogliamo stare nelle stanze chiuse, noi vogliamo stare tra la gente, perché la gente si deve rendere conto chi dice, chi racconta le favole e chi dice la verità. Come io vi prego di andarvi a informare, a vedere quelle cose che vi ho detto. E solo così possiamo capire dove sta la verità. Questo ruberei tanto a loro, la dialettica, il modo di aggregare. Noi forse non siamo stati bravi. Ci riusciamo solo nel mese di maggio, nel mese d'aprile, che tutti sembrano essere del comitato. Noi abbiamo portato pure 150.000 persone a Taranto. Però questo. E magari li ruberei la fabbrica.
Io voglio un concerto del 9 luglio come quello dell'1 maggio. Di Raffaele vorrei avere il suo coraggio. È sempre bello sentirlo parlare, perché penso che da un certo punto di vista, anche per le cose che dicevo prima, non era scontato fare quello che ha fatto la GKN, però era un territorio fertile. La piana tra Firenze e Prato è un territorio di lotta, ci sono tantissime altre lotte, c'è quella degli operai in gran parte pakistani del distretto tessile pratese, penso che sia arrivata come notizia perché ne hanno parlato tanto, sono stati documentari dal Jazeera, quindi anche quella è riuscita a bucare gli schermi. È un territorio fertile, in qualche modo è anche facile farlo lì, lo dico sinceramente. Ora non l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto solo loro, però il territorio lo permetteva, e invece farlo all'Ilva ci vuole tanto coraggio, e tutte le volte che sento parlare Raffaele io da lui vorrei prendere un po' di quel coraggio lì. perché se ce la fanno loro, e noi bisogna fare tanto tanto di più in territori diversi da quello, quindi io prenderei quello oltre al concerto.
Facciamo così, l'anno prossimo mandiamo Valentina a fare d'ufficio stampa al comitato cittadini liberi e pensanti, e magari prendiamo Michele Riondino, lo facciamo venire un mesetto alla GKN a organizzare un festival anche lì.
Facciamo uno scambio culturale. Quando siamo stati alla GKN, anche Michele doveva leggere una pagina, ha letto quasi tutto il libro.
Ci proviamo. Nel nostro piccolo, anche questi spazi, noi ci proviamo anche a rimettere al centro la questione operaia e a, chissà, magari provare a tirar fuori qualcosa di buono da questi confronti, seppure nei nostri piccoli spazi limitati, ma del resto, se non lo si fa. Come?
Un ultimo appello per l'azionariato.
Fallo tu. Due appelli per concludere. Uno è quello di andare a votare se non l'avete già fatto, e non solo andare a votare, ma nella vostra lista di WhatsApp, Telegram o il social che frequentate, mandate 10, 100, 1000, tutti i messaggi che potete per invitare chi non è ancora andato ad andarci. L'altro appello lo fa Valentina.
Sì, per la fabbrica dei sogni, per renderla realtà, sono ancora aperti i termini per partecipare all'azionariato popolare. Tutte le informazioni le trovate su insorgiamo.org, su come funziona, non ve le sto a dire qui perché sono tecnicismi lunghi. La cosa però importante che voglio dire è che non è un contributo alla lotta della GKN quello dell'azionariato, è un prendere parte a questa fabbrica che è veramente, che diventa la fabbrica non soltanto di quel territorio, ma di tutta la comunità larghissima che è stata accanto a questa lotta, perché chi sarà azionista popolare siederà a quell'assemblea di quella cooperativa e prenderà insieme agli operai le decisioni. E quindi quello che mi piace sempre dire è che con quella assemblea così larga, un 9 luglio non ci sarà mai più, perché qualsiasi cosa succederà, anche se la cooperativa avesse dei problemi, le decisioni su come andare avanti e su cosa fare le prenderemo tutte e tutti insieme.
Grazie e buon proseguimento con i prossimi eventi della festa. Grazie.